Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione sullo Stabat Mater, ecco, del padre Stefano Maria Marelli e della Casa Mariana Editrice nel 2018. Si parla un po', quindi, dell'introduzione, ecco che la Madonna è corredentrice, coopera. Quale corredentrice all'opera di redenzione universale, pagando anche il prezzo della compassione e della trasfissione della sua anima in unione con la passione e morte del suo divino figlio, il Redentore. Quindi quest'opera poetica, altissima, celebrata da tanti artisti e messa in musica anche da tanti artisti, basti pensare a Pergolesi, a Rossini, a Vivaldi. E anche quelli più moderni, ecco. E Palestrina, no? È un'opera che in realtà ha un profondo contenuto teologico, no? Perché dice la partecipazione della Madonna alla redenzione universale. E si offre insieme a Gesù, si offre insieme a Cristo, offre tutti i suoi dolori, tutta la sua sofferenza, la compassione che ha con Cristo e la trasfissione, ecco. Cioè è trafitta anche lei, ma questo l'aveva detto già Simeone, anche a te una spada trafiggerà l'anima, è trafitta da questo dolore immenso, è per gli uomini insopportabile, per lei piena della grazia divina. Un dovere, un tributo che deve dare per la salvezza del mondo, quindi in unione a Cristo. Anche scrittori laici apprezzano questo scritto poetico e ovviamente sono inebriati dal contenuto, che è un contenuto profondamente evangelico, quello della partecipazione di Maria ai dolori di Cristo. Fin dal IV secolo, infatti, si sono avuti numerosi componimenti lirici o drammatici di cantastorie e trovatori, di giullari e cantautori, di santi e di poeti, sulle immani e amarissime sofferenze redentive di Cristo e di Maria, impegnati al compimento della missione salvifica di Dio per la redenzione del genere umano. Nel substrato, nell'anima, diciamo, del credente, quindi della tradizione cristiana cattolica, ecco, soprattutto dei santi, ecco, e anche degli artisti, c'è questo sentimento, c'è questa convinzione che la Madonna abbia partecipato alle immani e amarissime sofferenze redentive di Cristo. Quindi c'è questa consapevolezza, ecco, non è un dogma di fede, però tanto è creduto questo da tutta la Chiesa che si può considerare quasi un dogma, anzi c'è proprio materiale sufficiente, così dicono gli scrittori moderni, per formulare il dogma. Per formulare il dogma, non ci sono posizioni contrarie a questo, sì, c'è qualcuno che lo dice, ma sono soprattutto i pensatori di aria protestante, i quali non credono alla mediazione dei santi, non credono ai santi proprio, non ci credono, non ci sono santi in paradiso, ci sono solo peccatori che non sono anche redenti dal peccato, non si capisce che è venuto a fare Gesù Cristo se non ci ha redento, no? È venuto solo a coprire un po' le nostre magagne, però il peccato non ce lo toglie, quindi i santi non esistono, solo Dio è santo, solo Cristo è santo, tutti gli altri sono una massa di peccatori, una massa dannata, come diceva Sant'Agostino, però questa massa dannata Gesù la vuole redimere, la vuole salvare sul serio, ontologicamente, non per finta, non in apparenza, no? Dando un'apparenza di redenzione, una coperta che si mette lì, ecco. Purtroppo anche tanti movimenti cristiani, in realtà qualche anno fa sentii proprio in un recital, partecipai di un gruppo cristiano cattolico, che si chiamava La coperta sul mondo, cioè Cristo sarebbe la coperta sul mondo. Ma questa è un'idea protestante, perché Gesù non toglie, ma copre i nostri peccati. Copre le nostre vergogne come le foglie di figo coprivano Adamo ed Eva che si vedevano nudi e ne provavano vergogna. Provavano vergogna perché erano ormai peccatori, erano ormai entrati nel peccato. e non erano più puri nelle loro intenzioni, nei loro desideri. Ma questo non può essere Cristo, perché non c'è bisogno di Cristo per coprire i peccati. Ecco, bastavano le pelli, ecco, con cui il Signore ha coperto Adamo ed Eva. Se è quella la redenzione, è già avvenuta prima. No, se l'uomo rimane radicalmente peccatore, tanto che neanche il battesimo ci toglie il peccato, questo è Lutero proprio, no? Ma insomma il Signore fa finta di toglierlo, ecco. Fa finta anzi di non vedere i nostri peccati, che pure rimangono per sempre. Quindi il paradiso è pieno di peccatori, insomma, sembra che non c'è un modo di togliere il peccato, di fare ascesi, di liberarci dal male. Poi le grazie a che servono, se non a togliere il peccato, no? La confessione ovviamente non c'è per Lutero, non si confessa, lui non ci crede nella confessione, come non crede nella virtù. A riguardo, in sintesi brevissima, basterebbe qui riportare le poche parole illuminanti del Fornari, che scrive così: Adamo, quando peccò, fece spuntare il dolore, colà dove fioriva la felicità. E Cristo, con la sua parola, fa germogliare la felicità dal dolore. Adamo ha scelto i sensi, ha scelto la creatura al posto del creatore, si è affidato a sua moglie, la quale poi a sua volta si è affidata al serpente. Quindi hanno creduto in cose create, no? Ecco, anche in entità create, quando anche uomini, oppure appunto angeli decaduti, ecco, però è sempre creati, quindi hanno posposto il creatore alla creatura. Se si vuole qualcosa in più, ecco due fra le molte affermazioni bellissime del Monsalbre, che dice: il dolore è il braccio di un tenero padre che con una gagliarda stretta ci trattiene sull'orlo dell'abisso, dove canta la sirena che sta per soffocarci. Il dolore è il cerchio di ferro nel quale Dio ci stringe per farci sentire che la terra è troppo angusta e una dimora indegna della nostra grande anima. Quindi il dolore è un valore per noi peccatori, ovviamente, perché se non ci fosse il dolore non ci renderemmo neanche conto di essere peccatori, saremmo solo dei superbi, ecco, che non provano nessuna sofferenza, nessuna prova, nessun disagio. Invece il dolore ci fa capire quanto siamo caduti in basso e quanto abbiamo bisogno di Dio, solo di Dio, per salvarci. Non c'è altra necessità per l'uomo che Dio è Cristo, con la sua grazia, con lo Spirito Santo. Vediamo adesso il primo punto: Passio Christi, Compassio Mariae. La Passio di Cristo e la Compassio di Maria, ossia la crocifissione di Cristo e la trasfissione dell'anima di Maria, hanno ispirato canti e melodie appassionate in ogni epoca della Chiesa, particolarmente per i tempi forti del ciclo liturgico, che ricorda annualmente e celebra appunto, soprattutto nella Quaresima, la Passio Christi, nella settimana di Passione e nella settimana Santa. E la Compassio Maria, celebrata liturgicamente il venerdì della settimana di Passione, prima dell'ultima riforma liturgica, poi purtroppo eliminata, ecco, il venerdì della prima domenica di Passione era dedicato, quindi il venerdì prima del venerdì santo era dedicato alla Madonna perdolente, no? Ecco. E così Matteucci ha potuto scrivere, confrontando e sintetizzando, che in Efrem, Sire, Jacopone da Todi, in Bernardo de Chiaravalle, in Grignon de Monforti, il canto sembra infatti aprire un tempio mariano sempre acceso per un solenne rito liturgico. Ecco, un tempio mariano sempre acceso per un solenne rito liturgico. Proprio da questo fiorire di canti e melodie, sempre così ispirati e nobili, sul mistero doloroso della Passio Christi, della Compassio Maria, sbocciò infine, arrivò a compimento con una lunga gestazione, protratta per diversi secoli, lo Stabat Mater, questo fresco mirabile di fede e di dolore, potrebbe dirsi, nel quale il poeta vi raffigura la Virgo Merens, quella che soffre, no? Nella cruda ambascia del suo dolore, afflitta e piangente. Ecco, Virgo Merens, la Vergine dei dolori. Ecco. Matteucci, la Madonna nelle lettere in celebrazione a Marianna, Teotocos, Massimo Genova, 1954. Ecco. Questo inno liturgico della sofferenza amorosa di Maria Santissima, certo, sofferenza per amore, sofferenza perché compartecipa dei dolori del figlio, ma perché è in una stretta relazione con Dio, talmente stretta che ha compreso il valore del dolore, il valore redentivo del dolore in cui ella stessa si immerge in questo dolore, lo accetta, anzi lo ama, lo desidera, lo vuole. Quindi, ecco, stare attento a fare quelle, di quelle espressioni artistiche un po' moderne, un po' moderniste, no? Qui la Madonna si scioglie in lacrime, in pianti appassionati, in grida altissime, no? Di dolore, quasi di disperazione, perché vede il figlio morire sulla croce. In realtà lei vuole quei dolori, perché conosce il valore di quei dolori. Ecco, l'ha conosciuto ascoltando Cristo, l'ha conosciuto dalla profezia di Simeone, lo ha conosciuto in tutta la sua vita precedente, perché la vita precedente di Maria non è stata rose e fiori, anzi è stato un continuo dolore, ha dovuto affrontare il disagio della persecuzione di Erode, no? Del dubbio di Giuseppe e poi del ritorno dall'Egitto e poi la sofferenza di aver smarrito Gesù nel Tempio, la sofferenza di vedere Gesù che non è accettato a Nazareth, che anzi è perseguitato dagli scribi, dai farisei, e poi gli annunci della passione che sicuramente la Madonna ha conservato nel suo cuore, come conservava nel suo cuore tutto quello che vedeva di Gesù. No? Quindi se Gesù ha detto io sarò crocifisso, io sarò consegnato nelle mani degli scribi, dei farisei, e questi mi metteranno a morte, mi crocifiggeranno, ebbene la Madonna ci credeva, non poteva non credere, perché la sua vita è una vita di fede, è una vita di perfetta sequela di Cristo. Quindi il suo cuore è puro proprio perché vive di fede, il giusto vivrà mediante la fede, dice il profeta Abacuc, e dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, è la fede che salva. E quindi la Madonna non si può non pensare che non abbia avuto fede in queste parole così drammatiche, così lungimiranti, però anche piene di speranza, perché per la vita eterna bisognava che il Cristo morisse, che desse la sua vita in riscatto per molti. Allora la Madonna certamente accetta questo, accetta però con dolore, accetta il dolore, anzi, accetta il dolore come via di salvezza. Per questo il beato Jacopone da Todi ha occupato sempre più un posto di grande risalto nella poesia religiosa, emergendo e affermandosi fra i pur numerosi scrittori e poeti prima di lui e dopo di lui. Egli, che già con le sue laude è ritenuto ben a ragione il maggior rappresentante, ha scritto il Cacciotti, del genere tipico della struttura lirica religiosa fino al 400, sorto nell'ambito dell'esperienza inografica latina di ispirazione salmistico-liturgica. Beh, certo, Jacopone da Todi, che viene dopo San Francesco, che è anche lui un poeta, un grande poeta, perché scrive il Cantico delle Creature, per scrivere l'Ode di Dio Altissimo, perché scrive le lodi di Maria Santissima, no? Ave Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio Maria, no? E la scrive in latino, però è una lirica di altissimo livello poetico, viene dalle mani di San Francesco, quindi Jacopone ripete e amplifica l'opera poetica di San Francesco. E poi c'è Dante, il grande nostro poeta, certo, anche lui fa lirica religiosa, perché il giudizio finale, il giudizio scatologico, i tre regni, il purgatorio, l'inferno, il paradiso, la Divina Commedia, insomma, ecco, veramente piena di teologia zeppa, di teologia cattolica, proprio la teologia cattolica sull'aldilà. Se uno vuole conoscere l'aldilà, ecco, basta leggere la Divina Commedia, poi i personaggi che lui inserisce in paradiso, purgatorio, all'inferno, vabbè, può essere discutibile, però che ci siano pene e affanni e ci siano glorie e beatitudini, ecco, in senso contrario, questo è evidente anche dalla predicazione di Gesù. Si può ben dire con Teresa Pedone Nani che lo Stabat non è voce isolata di piante e consolazione sulla passione, ma è un punto di arrivo e di partenza di numeri componimenti liturgici, drammatici, lirici e popolareggianti. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte del nostro studio, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo trattando lo Stabat Mater di padre Stefano Maria Manelli, che commenta appunto lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, questa grande lirica mistica, liturgica, che è la Chiesa ha esportato, ha vissuto, ha predicato, ecco, ha cantato in tanti modi nella sua storia. Anche Gino Giordani ha scritto che lo Stabat Mater in particolare condensa una tradizione popolare italiana da cui rampolleranno i Laudesi e più tardi i Servi Maria. Grandi scrittori antichi e recenti, moltissimi sono i grandi scrittori che si sono impegnati a commentare lo Stabat Mater nei suoi contenuti dottrinali, poetici e letterari. Basterebbe ricordarne alcuni come il padre Ventura, il vescovo Bossuet, il canonico Escotti Pagliara, l'abate Giuseppe Lehmann, Monsignor Leopoldo Capitani, Giuseppe Morgera, Cesare Carbone, fino allo scrittore inglese padre Federico Guglielmo Faber con la sua opera preziosissima Il piede della croce. Opera quest'ultima giustamente definita da Monsignor Cesare Carbone degna della più alta ammirazione per elevatezza di concetti, profondità di dottrina, ampiezza di trattazione, forza di argomentare e fluidezza di dire. Il piede della croce di padre Wilhelm Faber. D'altra parte, pensando all'universalità della presenza del dolore insieme a quella del peccato in ogni figlio di Adamo, ben ha ragione il Semeria, scrive che il dolore è così per l'uomo peccatore sulla via del bene come l'ombra sulla via di chi cammina alla luce del sole. Il dolore ci serve, ci ricorda che siamo peccatori, che dobbiamo espiare, che dobbiamo vivere nell'umiltà, nell'abbandono in Dio, e se non facciamo questo non capiamo nulla della rivelazione. Il dolore accompagna l'uomo sui sentieri del bene, della giustizia, come il flagello delle onde accompagna il solcar della nave e la fatica di salire una montagna. Ecco, certo, se uno non si spende non guadagna. Se uno non sale con fatica la montagna non arriverà mai alla vetta. Se uno non si allena, uno sportivo che non si allena, poi non vincerà mai le gare. Deve allenarsi con continuità, con costanza, con serietà, facendo i movimenti giusti, ecco, e faticando molto. Ecco. Spine e cardi produrrà per te questo terreno e tu suderai lavorando e mangerai il pane del sudore. No? Ecco, mangerai il tuo pane lavorando, ecco, quindi soffrendo, no? Ecco, come espiazione delle tue colpe. La Stabat Mater nella liturgia. La Stabat Mater non tarderà a entrare anche nella liturgia ufficiale della Chiesa, inserito prima nel Messale francescano agli inizi del secolo XIV e poi nel Messale romano e nel breviario per la celebrazione festiva della Dolorata il 15 settembre. Ecco, scrive con precisione Teresa Pedone, dopo un certo lasso di tempo, che poteva essere anche di un secolo, questi componimenti erano registrati nei messali delle varie chiese locali. Dal secolo XI al XV risultano registrati almeno 300 componimenti del ciclo del Christus Patiens e 139 del ciclo della Virgo Merens. Ma la sequenza inclusa in un messale francescano fin dai primi decenni del secolo XIV nei libri liturgici e morali francescani divenne a sua volta un punto di partenza, finché Benedetto XIII nel 1727 la introdusse nel messale romano e nel breviario. Lo Stabat è dunque un canto di popolo che diviene canto ufficiale della Chiesa di Roma. Quindi, ecco, canto popolare prima, ma in latino, quindi è un poema colto scritto nella lingua ufficiale della Chiesa. E questo poema, prima cantato dagli artisti vari, poi entra a buon diritto nella liturgia della Chiesa. Prima quella francescana, ovviamente, perché è stato un francescano che l'ha scritta, e poi dopo... E dopo anche nella chiesa ufficiale, nella festa della Dolorata il 15 di settembre, ma anche nel venerdì di Passione, la domenica di Passione 1700, quindi 1727 per la precisione, Benedetto XIII inserì questo scritto, questo elemento poetico così forte nel messale romano, quindi entra a far parte, buon diritto, della liturgia. Ecco, vediamo adesso i contenuti un po' di questo Stabat, no? Come fa sapere il Proia, Jacopone è il secondo poeta italiano che è entrato nella liturgia con una composizione latina. C'è anche San Tommaso, sappiamo San Tommaso da qui, che ha musicato la festa del Corpus Domini. E la collocazione dello Stabat Mater nella Santa Messa della Dolorata vuole soprattutto sottolineare in maniera ricca di immagini e di sentimento poetico la partecipazione materna al dolore del figlio, ossia l'azione redentiva da parte della madre nell'assimilarsi ai dolori del figlio redentore per operare la salvezza universale. Federico Ozanam esprimeva il suo fine sentire sullo Stabat Mater affermando che non c'è in tutta la cattolica liturgia cosa più commovente di quel lamento così doloroso, le cui strofe monotone piovono giù come lacrime. Ecco, un po' di monotonia ci vuole, perché è un canto funebre, si può dire, no? Un treno, come dicevano i greci, no? Un trenos, quindi un canto di lamento. E si dolce ad un'ora che ben vi si scorge un dolore tutto divino e consolato dagli angeli. Ecco, il dolore redentivo. Salvifici Doloris, scrisse questa bellissima lettera a San Giovanni Paolo II sul dolore, no? Il dolore umano, anche lui ne aveva passati di sofferenza, è stato pure colpito da un proiettile, sappiamo, no? La storia, il giorno della festa di Fatima, 13 maggio 1981, proiettile, lo passò da parte a parte e quindi divenne un po' un segno evidente del dolore redentivo, anche lui, no? Anche il Papa, ecco, soffrì e scrisse questa lettera appunto sulla salvezza per mezzo del dolore, salvifici doloris. Quindi dice Ozanam, non c'è in tutta la cattolica liturgia cosa più commovente di questo lamento sì doloroso, le cui strofe monotone piovono giù come lacrime e sì dolce ad un'ora che ben vi si scorge un dolore tutto divino e consolato dagli angeli, sì semplice per ultimo con quel popolar solo latino che le donne e i fanciulli ne intendono mezzo per le parole e mezzo per il canto e per l'affetto. Tale opera impareggiabile sarebbe sufficiente alla gloria di Jacopone. Il servo di Dio Prosper Geringer, abate di Solesme, grande liturgista, in Francia, il grande maestro di liturgia, nella sua importante opera L'anno liturgico, L'année liturgique, riporta la sequenza dello Stabat Mater al 15 settembre, festa della Dolorata, con un breve ma incisivo commento spirituale che conclude pagine e pagine ricche di splendore teologico sul mistero di Maria Santissima, Madre e Corredentrice Universale, la quale ci attira a Gesù, insegnandoci a stare con lei sotto la croce ai piedi del Figlio. La messa, che cos'è? È questo, ecco, la messa è questo sacrificio che viene ripetuto, le lacrime di Maria scorrono ancora e ci purificano e ci preparano all'incontro con Gesù per salire la croce anche noi, per salire la via della croce, ecco, il Calvario, anche noi insieme con Lui, insomma, con questa mediazione materna. Ecco, vediamo ancora il padre Ozanam, ecco Federico Ozanam, cosa dice? Là dove scorrono insieme sangue divino e le lacrime della madre si mescolano la redenzione del genere umano. Là dove Maria ha dovuto sacrificarsi in un medesimo olocausto col suo figliolo, là dove il sacrificio della madre si confuse col sacrificio del figlio, là dove Maria può dire come Gesù trarrò tutto a me come madre. Per il mistero della croce tutta l'umanità è attirata a Gesù e a Maria. Si può e si deve anche dire nell'insieme che lo Stabat Mater non è un capitolo della Sacra Scrittura, parola divina rivelata, ma è un componimento poetico da studiare anche secondo i canoni della poetica liturgica o ecclesiastica, essendo molto vicino a quei non rari componimenti che si animano dal vivo dello spirito liturgico, così ricco di richiami, immagini ed espressioni. Ecco, quindi c'è uno spirito liturgico, un andamento liturgico. Perché? Perché c'è la messa in corso. La messa è la redenzione, cioè è Cristo che si offre come pane vivo disceso dal cielo, triturato dai denti delle fiere, direbbe Sant'Ignazio, siamo noi le fiere, lui si dà a mangiare anche a noi che siamo così lontani da lui, così pieni di peccato, ecco, però vuole fare questo per salvarci, aiutarci a uscire dalla nostra miseria. Pregiata aiuola francescana, lo Stabat Mater nella sua tessitura dottrinale, più intima nel suo contenuto spirituale, è un'aiuola genuina dell'ascetica e della mistica francescana, fiorita dalla devozione del serafico padre San Francesco d'Assisi alla passione e morte di Gesù Redentore, che fa unità con i dolori di Maria, ossia con la sofferenza della madre corredentrice. Contemplate i piedi della croce, interamente offerta e direttamente partecipe del sacrificio cruento del suo divin figlio, il Redentore universale. Ecco, quindi c'è il sacrificio di Cristo, c'è la redenzione universale, c'è la morte di Gesù in croce, che viene esaltata, ecco, dalla mediazione di Maria. Mediazione che significa anche, significa anche compartecipazione. Che cosa media la Madonna se non è partecipe del mistero, del mistero della croce? La mediazione sarebbe vana, cioè la mediazione viene dopo la corredenzione, non prima. Purtroppo il dogma della mediazione si può dire che già c'è accettato, no? Che lei sia mediatrice, ecco. Perché basta leggere le scritture, insomma. L'angelo si rivolge a lei per far nascere il figlio Gesù, quindi è mediatrice senz'altro, su questo c'è meno dubbio che sulla corredentrice, ma la mediazione viene dopo la corredenzione, cioè, prima c'è la corredenzione, poi c'è la mediazione, perché lei è dalla parte di Cristo, quindi è sta soffrendo con Cristo. Per questo è talmente impregnata delle sofferenze di Cristo, cioè dell'opera della redenzione, che può contribuire a essere mediatrice anche lei della redenzione, non come Gesù ovviamente, no? È una mediazione sottomessa a quella di Cristo, ecco, non è che le donne devono spadroneggiare, no? Ecco. E allora la Madonna dobbiamo farla più di Cristo, il femminismo moderno qui non può entrare, è sottomessa completamente a Cristo, perché la mediazione si svolga, si realizzi anche attraverso di lei, no? Quindi fiorita dalla devozione del Serafico Padre San Francesco alla passione morta del Redentore, che fa unità con il dolore di Maria, sia con la sofferenza della Madre con Redentrice, contemplata ai piedi della croce, interamente offerta e direttamente partecipe del sacrificio cruento del suo Figlio, il Redentore universale. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando della Stabat Mater, l'opera di redenzione universale che è compiuta da Gesù, ma anche da Maria. Vediamo la soteriologia mariana. È stato rilevato che nello Stabat Mater di Jacopone da Todi si dimostra bene la sua dipendenza dalla teologia e dalla spiritualità francescana che sostengono la soteriologia mariana, secondo cui la missione corredentiva di Maria Santissima è stata voluta da Dio come necessaria. Non si tratta ovviamente di necessità assoluta, ma relativa, legata a ragioni intrinseche di primaria convenienza per il compimento più fecondo di una missione straordinaria di salvezza dell'intero genere umano. E quindi, certo, non è una necessità assoluta quella di Maria Santissima. Gesù poteva farne a meno, poteva anche scegliere di non farla sua socia, socia del Redentore, e però l'ha voluta perché... perché questo era il piano, si vede, anche divino, no? Ecco. E quindi ecco, la Madonna è associata a quest'opera. Non si tratta di necessità assoluta, ma relativa, legata a ragioni intrinseche di primaria convenienza per il compito più fecondo di una missione straordinaria di salvezza dell'intero genere umano. Si vede che, ecco, la Madonna fa riuscire meglio le cose. No, non si può dire che questo tolga qualcosa a Dio, no? Anche perché è Dio stesso che suscita la Madonna, che è creatura, oltre ad essere madre, madre della Divina Grazia, madre della Chiesa, madre purissima, E quindi ha bisogno del Signore, anche lei, certo, no? Però ecco, il Signore di rimando per la sua altezza spirituale, per la sua ascesi, per la grazia, per la virtù che ha vissuto, la ricompensa in maniera superiore a tutte le creature, dandogli anche un compito, un ministero che è così alto che nessuna creatura poteva avere, ma neanche il sommo sacerdote del tempo, neanche il Papa, no? Neanche il vicario di Cristo. È un ministero unico e assoluto che appunto addirittura di partecipare all'opera della redenzione. Noi sì, partecipiamo in qualche misura anche perché dobbiamo portare la croce, però non come Maria Santissima che è proprio inserita nel mistero di Cristo. Al riguardo ecco come ha potuto scrivere con tutta chiarezza lo studioso francescano padre Stefano Cecchin, frate minore. La scuola francescana segue la tradizione che vede necessario il consenso di Maria per il sacrificio di Cristo, in quanto era la piena umanità, uomo e donna, che si offriva per la redenzione di tutta l'umanità, fatta da uomini e da donne. Ecco. Quindi tutta l'umanità si offre per la redenzione, no? Ma è la Madonna che è capostipite di questa umanità. Si sa che la soteriologia occupata e occupa il cuore della spiritualità francescana, messa così bene in risalto, così bene vissuta e scolpita, sia nella vita che nella persona del serafico padre San Francesco di Assisi, lo stigmatizzato della Verna, seguito e imitato a sua volta dalla celebre cappuccina stigmatizzata Santa Veronica Giuliani, nel secolo XVII, dallo stigmatizzato del Gargano e cappuccino San Pio de Pietrelcina, insieme ad altri più di 100 francescani stigmatizzati. Beh, anche quelli non stigmatizzati, anche San Carlo d'Assez in fondo ha ricevuto una stigmata, una sola, perché aveva la trasverberazione del cuore, il cuore buttava sangue, sempre aveva una ferita sempre aperta a livello del cuore, no? Però ebbe solo quella stigmata, quella delle mani e dei piedi non ce l'ebbe mai, no? Ma non solo poi gli stigmatizzati, anche i non stigmatizzati, insomma pensiamo a San Bernardino, a San Giovanni da Capestrano che hanno vissuto eroicamente anche la croce del Signore, anche San Lorenzo da Brindisi, no, non sono stigmatizzati questi santi, però veramente hanno predicato, hanno vissuto la croce, ecco, in una maniera tale che appunto non c'è proprio da dubitare che abbiano salito insieme a Gesù la via del Calvario e quindi abbiano vissuto la corredenzione insieme a Gesù e alla Madonna. Poi i devoti della Madonna senz'altro, no? Salgono questa scala così dura, ecco perché la Madonna l'ha salita, l'ha fatta anche su la via del Calvario, la via della croce. L'aiola dell'ascetica della mistica francescana, simboleggiata anche molto significativamente dal biblico Tau, che è il segno della croce, è impregnata della soteriologia mariana e fiorisce vivace e feconda, vibrante e palpitante, fin dalle origini della vita serafica, investendo e animando il mondo medievale di quell'afflato del divino, di quel respiro del sacro che lo caratterizzerà potentemente, lievitando la vita cristiana di un sentimento trepido soprattutto verso il Redentore crocifisso e verso la Divina Madre corredentrice che a Lui unita inseparabilmente nel condividere e portare amorosamente il peso dolorosissimo della redenzione universale. Ed è proprio lo Stabat Mater che esprime questo sentimento pissimo dell'anima medievale. Certo, nel Medioevo si sentiva di più la pietà per il crocifisso, per la croce, per i poveri, no? Che erano l'autore di questa vita, ecco, interna, ecco, della redenzione di Gesù, ecco, i malati, no? Ecco. Quindi scrive il padre Spiazzi, questo sentimento pissimo dell'anima medievale, scrive il padre Spiazzi, ci attesta uno dei suoi atteggiamenti più caratteristici in Maria. Ora essa vede la donna che soffre con un dolore compenetrato di una forza redentrice e nella sua stessa situazione storica e psicologica che l'uomo medievale trova la spinta per considerare, almeno intuire, quest'altro aspetto del mistero di Maria, la sua partecipazione di madre alla dolorosa passione di Cristo. Per questo scrive molto bene Teresa Pedone Nani, affermando che lo Stabat Mater è riconducibile al mondo francescano per la risonanza che in esso aveva il motivo della croce e le piaghe del Signore, particolarmente nella mistica bonaventuriana. Ecco, quindi l'amore alla croce è proprio francescano, no? Ecco, lo Stabat Mater, che è il canto d'amore di Maria Santissima alla croce del Figlio, non può che inserirsi in un ambito francescano, spiritualità francescana. Ecco, la mistica della croce, San Francesco non è pervaso, non è davanti al crocifisso che si converte, disegna un abito a forma di croce, a forma di Tao, firma con il Tao, no? E dice che praticamente nella croce di Cristo c'è la salvezza, no? Che tutti i frati devono salire questo santo monte della croce per portare la salvezza, che quindi la vita semplice, povera, umile, dimessa, no? Ritirata, piena di penitenza, ecco, è la vita tipica del francescano. È riconducibile al mondo francescano per la risonanza che in esso aveva il motivo della croce e delle piaghe del Signore, particolarmente la mistica bonaventuriana. San Francesco con crocifisso. È impossibile voler separare la santità sublime di San Francesco d'Assisi dal mistero divino della redenzione universale operata da Cristo Redentore crocifisso e da Maria Corredentrice, con l'anima trapassata dalla spada del dolore profetizzata dal santo vecchio Simeone. È impossibile separare la santità di San Francesco, ecco, che amante della croce, del Redentore crocifisso, e da Maria corredentrice. Santa Maria degli Angeli, ma anche dei martiri, ecco, a Roma c'è una chiesa lì, no? È proprio al centro di Roma, vicino alla stazione Terme, le antiche terme di Caracalla, trasformate in Santa Maria degli Angeli e dei martiri, no? Ecco, perché la Madonna, sì, è angelica, è pura, è purissima, però è anche sofferente, perdolente, no? Ecco, è condolente con Cristo, quindi è la regina dei martiri, la regina dei dolori, come Gesù è l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Fin dai primordi della sua conversione, San Francesco di Assisi, all'ascolto delle parole del crocifisso di San Damiano, fu talmente colpito e intenerito interiormente dalla passione e morte di Gesù, che iniziò a piangere lacrime così cocenti di amore che i suoi stessi occhi apparivano insanguinati dal dolore più bruciante. La continuità del pianto di amore, di dolore, di San Francesco di Assisi, inoltre, si estendeva a volte per ore e ore, in particolare nella selva di Santa Maria della Porzioncola. Ecco, se ne stava lì tra le selve, piangeva di dolore per la passione del Figlio e per la passione anche di Maria. Maria Poverella la chiamava, poverella perché partecipava dei dolori del Figlio. Una volta un pio uomo, sentendo frate Francesco che piangeva senza sosta nella selva, si avvicinò e gli chiese quale dolore egli avesse per piangere tanto. San Francesco, continuando sempre a piangere, gli rispose che piangeva e non voleva mai cessare di piangere, perché l'amore non è amato, l'amore non è amato, e l'amore è Cristo, che appunto riceve l'obbrobio degli uomini, riceve i peccati degli uomini, la disobbedienza degli uomini, e qui certo si rende conto che l'amore non è amato. San Francesco d'Assisi, infine, nel giorno stesso della festa dell'esaltazione della Santa Croce, meditando sempre sulla passione e morte di Gesù, sentì la spinta ardente di chiedere a Gesù la grazia di poter provare, prima di morire, quello stesso dolore che egli sostenne nell'ora dell'acerbissima sua passione dolorosa del Calvario. Ecco, sappiamo che San Francesco cercò il martirio, quindi cercò di essere simile a Cristo nella croce, proprio fattivamente, praticamente, perché andò a predicare al sultano d'Egitto. Ecco, l'unico motivo che aveva è quello di abbracciare la croce del Signore, non per il dialogo, come si dice oggi, non c'è questa parola, non esisteva nella teologia medievale il dialogo, o sei con Cristo o sei contro Cristo, ce la siamo inventata noi, questo, ma non è neanche nella Bibbia, no? Nella rivelazione, non è andato a dialogare San Francesco, è andato a predicare il Vangelo, è andato a cercare la unione con Cristo totale, con la morte, no, che desiderava tanto, anzi era sicuro che sarebbe stato ucciso. Come erano stati uccisi già i suoi missionari, i suoi martiri del Marocco, i quali proprio per questo erano andati in Marocco per dare la vita in unione alle sofferenze di Cristo, quindi a partecipare alla Santa Corredenzione Mariana. Non si dice mai questo, ma è l'unico motivo vero che troviamo della redenzione, ecco, che vive nelle persone consacrate, nelle persone che seguono veramente il Signore. Allora San Francesco però non ebbe questa grazia, quella di morire martire in Egitto, dal Miramolino, ma ecco, ebbe un'altra grazia che lo unì strettamente al crocifisso, e cioè, ecco, questo serafino con le sei ali risplendenti e riuscì a discernere nel serafino alato il volto adorato di Gesù crocifisso. Visse quindi l'esperienza mistica della passione, no? Al termine della sua vita, mistica, ripresentando in sé i dolori del Cristo. E questo crocifisso impresse nelle sue mani, nei piedi, nel costato di San Francesco le stesse stimmate sanguinanti di Gesù crocifisso, lasciando nella sua carne l'immagine vivente del crocifisso. Da quel momento iniziò nel serafico padre San Francesco la più straordinaria esperienza vissuta fino all'ultimo respiro della sua vita terrena, ossia l'esperienza continua dello stesso ardentissimo amore e dolore di Gesù crocifisso nella sua anima e nel suo corpo. E quindi Serafico Padre vive la corredenzione, no? Ne partecipa, lo desidera, no? Aveva chiesto al Signore di partecipare ai dolori di Cristo, aveva capito che è il massimo dell'esperienza cristiana che si può fare sulla terra, quindi partecipare ai dolori del Figlio, no? Del Figlio di Dio. Ma ecco, quella sua ricerca che egli aveva un po' anticipato del desiderio del martirio in Marocco, in Egitto, ecco, si concretizza invece nelle stigmate, questa esperienza totalmente mistica, che è poi un apostolato ancora più grande, no? Ecco, di morire martire, perché tutti hanno ammirato l'opera divina in lui, ecco, il fatto che la divinità di Cristo si posa su di lui per compiere questo miracolo della corredenzione, della partecipazione alla redenzione. Ecco, allora anche San Francesco, in fondo con le sue stigmate, ci dice che Maria è corredentrice, perché anche lei, e più di San Francesco, senz'altro, ha vissuto la passione di Cristo. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra puntata. Ecco, viviamo intensamente la passione di Cristo, ci prepariamo anche alle feste mariane di marzo, cioè San Giuseppe, lo sposo di Maria, 19 marzo, il 25 marzo, la festa dell'Annunciazione della Vergine. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio e buon sabato e buona domenica di unione con Cristo.